Bye.
RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
Buongiorno e benvenuti a RadioTube, una puntata speciale, ve l'avevo anticipato, ci siamo trasferiti a Sanremo, quindi parleremo del Festival di Sanremo questa settimana, ma non solo, perché parleremo di un film che stiamo per vedere in televisione, parleremo di un'altra trasmissione televisiva che si è appena conclusa, insomma incontreremo come sempre tantissimi ospiti, ma io partirei proprio con il Festival per fare un bilancio di questa edizione. Un bilancio di questa edizione a poche ore dalla finale e come tradizione di RadioTube ci colleghiamo col direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Ciao Aldo!
Ciao Marta, è sempre un piacere, ma è una tradizione, è vero, sono tanti anni che facciamo questa chiacchierata pre-finale, diciamo.
Però quest'anno la facciamo da remoto, perché...
Perché tu sei andata a Sanremo, io no.
Certo, perché la vostra redazione non si è trasferita come accadeva negli anni scorsi, non era possibile?
No, perché naturalmente non era possibile, nel senso per due motivi praticamente che poi sono uno, cioè la pandemia. Il primo motivo è che noi non lavoriamo insieme in redazione da un anno, dal 9 marzo, e quindi... sarebbe stato anche un po' illogico avere preso tutte queste precauzioni, aver creato tutto questo sistema tecnologico per poi, come dire, arrivare a Sanremo e rimetterci, come dire, in pericolo, tra virgolette, in così tanti insieme, perché la nostra realizzazione vuol dire che tra giornalisti, fotografi, tecnici e gente varia sono 25-30 persone. Il secondo motivo è che nessuno sarebbe passato dalla redazione, cioè avremmo lavorato lì praticamente in un sistema gelido di rapporti soltanto appunto telefonici o roba del genere, mentre invece la nostra redazione, come tu ben sai perché la frequenti, è una redazione viva dove succede di tutto, incontri strani, feste, tutto quello che è vietato oggi, abbracci, quindi insomma noi per evitare di fare cose sbagliate per tutti, per noi e per gli altri, abbiamo deciso quest'anno di mandare un inviato e un fotografo, fine.
Allora, la curiosità di tutti è, quando si parla di TV Sorrisi e Canzoni, ci sono due momenti tradizionali su Sanremo. La foto dei cantanti tutti insieme, abbiamo visto che l'avete fatta con una sorta di fotomontaggio, sovrapponendo i cantanti, perché sì, non era possibile fare la foto di gruppo. E quindi quest'anno la foto...
Dichiarandolo, spiegando che comunque l'abbiamo fatta nello stesso giorno, l'abbiamo fatta, cioè comunque l'impresa è stata comunque importante perché l'abbiamo fatta nello stesso giorno, nello stesso luogo, soltanto abbiamo, da poi l'abbiamo montata, però appunto per evitare che si toccassero.
E il secondo momento fondamentale sono le foto del vincitore col trofeo in mano. E quest'anno come si farà?
Quest'anno non possiamo avere la foto alle 3 di notte perché non abbiamo la redazione a Sanremo e non abbiamo soprattutto il vincitore del festival che passa, i tre vincitori, cioè primo, secondo e terzo, che passano dalla redazione perché non possono farlo, e quindi noi abbiamo risolto in una maniera un po' diversa, abbiamo fotografato tutti i cantanti, quando abbiamo fatto la foto di gruppo abbiamo fotografato tutti i cantanti col premio come se avessero vinto, e abbiamo chiesto loro di interpretare la parte del vincitore del Festival 2021 e l'hanno interpretata molto bene, e quindi noi adesso abbiamo, diciamo, 26 copertine da scegliere al momento in cui verrà fatta la proclamazione del vincitore.
Mi piacciono questi retroscena perché insomma non ci si può, bisogna avere purtroppo delle idee per ovviare a questo momento difficile. Allora,
se vuoi poi ti mando le 25 che non usiamo per la tua collezione di memorabilia.
Mi conosci. Aldo, quest'anno ci sono state tante polemiche sugli ascolti, tante discussioni perché ascolti in calo, la RAI che ha parlato della parte digital invece che aumenta, l'effetto pandemia, qualcuno pensava che ci sarebbe stato un plebiscito d'ascolti. Tu come analizzi tutto questo, direttore?
Allora, io non ho mai pensato che quest'anno ci sarebbero stati più ascolti che l'anno scorso per il problema della gente che sta in casa, per diversi motivi. Innanzitutto il fatto di aver rimandato al festival a marzo alla fine si è rivelato controproducente perché c'è meno gente davanti alla televisione e oltretutto, questo però non lo potevano prevedere, noi stiamo vivendo un altro picco proprio in questi giorni. Quindi un mese fa, quando doveva essere il festival secondo diciamo la normale calendario, era meno allarme, la gente era un pochino più, dico più tranquilla, ma un pochino meno allarmata. Quindi queste due componenti, cioè situazione psicologica molto dura delle persone e gente che guarda meno la televisione perché comunque con la bella stagione la gente riduce, la platea televisiva si riduce, anche se poi non è che va in giro perché non si può, però si riduce, è un po' la causa di queste cose. Ci aggiungerei una formula che è stata, come dire, un po' ricalcata su quella dell'anno scorso, ma con meno smalto e meno ovviamente effetto sorpresa, una cast che ha un po' forse sottolineato troppo le nuove tendenze, perché comunque siamo su Rai 1, è chiaro che Coleta, il direttore di Rai 1, cosa fa? Dice che sono fantastici i dati dei giovani, no? Quando, se voglio dire, avessi avuto un cast un pochino più, diciamo, con l'età media un po' più alta, avrebbe detto che siccome gli ascolti sarebbero andati sicuramente meglio, avrebbe detto magari che non era importante lo streaming quanto era importante il consumo vero di televisione. Quindi cioè, è tutto normale. Gli ascolti sono stati drammaticamente bassi nella prima e nella seconda serata, poi hanno cominciato un po' a riprendersi. Questo significa che siamo sempre 7, 8, addirittura 11 punti in certi casi lontani dallo share dell'anno scorso. Però di solito quando un festival parte male poi precipita. Invece questa volta Amadeus e Fiorello hanno avuto la bravura di riuscire comunque a rimetterlo un po' in carreggiata. L'ultima cosa che mi sembra importante da questo punto di vista è che non è vero che la gente si distrae col festival, perché innanzitutto c'è la platea vuota ed è una cosa che si vede, e lì forse è stato anche un po' eccessivo l'enfasi che è stata data da Amadeus e Fiorello nelle prime due puntate su questo effetto, su questo aspetto, che invece forse andava quasi ignorato, secondo me. E poi io penso che la situazione psicologica di una persona che esce da un telegiornale in cui gli è stato detto il peggio che può sentire, che non può uscire, che sono aumentati, che come ogni giorno è caduto un jumbo jet di persone, perché praticamente è come se ogni giorno cadesse un jumbo jet in Italia con i morti che abbiamo, e insomma, e poi le restrizioni, le chiusure, le zone rosse, tutto questo, e poi dopo ti arriva il Festival di Sanremo. Allora forse per molti il Festival di Sanremo, che tra l'altro non trascura questo, anche nobilmente, giustamente, non trascura la situazione che stiamo vivendo. Però se uno vuole distrarsi è più facile che lo faccia magari andando su una piattaforma in streaming a vedersi una serie, e allora lì veramente si astrae un po' dal mondo, no? Quando tu guardi le serie televisive su Netflix o su Prime Video o dovunque tu le guardi, se, voglio dire, succede, cade una bomba atomica a 5 km da casa tua, tu non lo sai perché sei in quella bolla, no? Allora, o un libro, e quindi c'è un po' anche questo effetto qua, secondo me.
Però hai detto giustamente, sì, paradossalmente, l'avessero fatto un mese prima, come era previsto, forse sarebbe andato meglio. La verità è che la data era assolutamente, cioè non sappiamo come evolverà la situazione.
Diciamo che secondo me alla fine hanno fatto bene a farlo, perché c'è, da una parte c'è un aspetto, come dire, psicologico, noi non ci arrendiamo, e dall'altra comunque ha portato a casa 11 milioni ieri sera, 12 milioni e mezzo la prima sera, cioè hanno fatto degli ascolti lusinghieri, no? E che non vanno paragonati all'anno scorso, secondo me. Questo è una delle poche cose su cui sono d'accordo col direttore di Rai 1 Coletta, perché è imparagonabile questo festival, proprio per la situazione che dicevo prima, no? Quindi non puoi dire l'anno scorso era di più, era di meno. Semmai c'è da dire che Coletta aveva chiaramente detto in più occasioni che quest'anno puntavano a superare i dati dell'anno scorso, proprio approfittando del fatto, diciamo, del coprifuoco, no? Ma hanno sottovalutato lo stato d'animo delle persone, secondo me.
Ti faccio una domanda magari un po' maliziosa, però oggi, proprio poco fa, Amadeus ha dichiarato non ci sarà l'Amater, non farà il terzo festival. Però proprio in queste ore è arrivata la notizia del primo contratto in Rai per Alessandro Cattelan. È una coincidenza oppure è un segnale o una provocazione?
Allora, innanzitutto direi che il Ama, per fare una battuta, non ha fatto il Ter, così come Conte, il presidente Conte, non ha fatto il Conte Ter. Quindi, cioè, diciamo che c'è una soglia proprio, come dire, fisiologica del 2 in questo momento, per cui nessuno, non c'è 2 senza 3, in questo momento non vale. Ma a parte le battute, direi che me l'aspettavo, perché, come ha detto giustamente Amadeus, lui ha fatto un festival storico l'anno scorso per un verso e un festival storico quest'anno per altri versi. Quindi l'anno prossimo, probabilmente, ammesso che l'anno prossimo si possa avere un festival, diciamo, normale o quasi,
ormai non diciamo più niente,
ormai non si può dire più, sarebbe balzato agli occhi di tutti che sarebbe stato Amadeus Fiorello, sarebbe stata una formula. Ora mi spiace dirlo, perché loro sono, a parte che Amadeus per me è un amico carissimo, ma anche Fiorello, ma sarebbe stata una formula stantia, cioè sarebbe stato difficile riprodurre tutte le magie dell'anno scorso e anche in parte quelle di quest'anno. Quindi me l'aspettavo che sarebbe andata così, ma mi aspetto anche che non sia l'ultimo festival di Amadeus e Fiorello, perché secondo me prima o poi torneranno. Quanto a Cattelan, io non lo so. Cattelan, diciamo, è un personaggio sicuramente molto in gamba, veramente molto intelligente, molto attento e moderno, anzi, come dicono oggi tutti, perché è una parola che va molto di moda, è contemporaneo. È sicuramente un personaggio contemporaneo, ma è famoso, diciamo, è un underground, ancora onestamente è un underground famous, cioè è ancora famoso in una piccola cerchia, perché X Factor comunque va su una piattaforma satellitare e ha 1 milione di spettatori, cioè cosa che se la fanno su Rai 1 si suicidano tutti. Poi vabbè, fa un po' di radio, lui poi quando fa invece il suo show gli ascolti sono attorno ai 100.000 persone a puntata, quindi diciamo è uno show molto carino, molto intelligente, tra l'altro pieno di grandi ospiti, ma è uno show che definire di nicchia è già, come dire, quindi io non so cosa farà Cattelan in Rai, sicuramente andrà considerato un volto nuovo, cioè proprio veramente come vedere un, non dico un esordiente, perché non lo è, perché ha più di 40 anni, ormai ha un'esperienza molto forte, ma certo una persona che per la prima volta entra nella cattedrale. E poi non so se Coletta è pazzo per certi versi, pazzo, lo dico con affetto, perché cioè, mi piacciono moltissimo i pazzi, e poi non è pazzo in realtà. Non escluderei magari che gli saltasse in mente, siccome si era già anche sentito parlare negli altri anni, di fare Cattelan conduttore del Festival di Sanremo, che secondo me sarebbe un po' un azzardo, onestamente, perché devi calcolare dove sei, cioè sei su Rai 1 e che quindi la contemporaneità è un valore, ma anche, come dire, la tradizione ha un valore importante.
Dai, per chiudere, lo so, lo diciamo ogni anno, il direttore di Sorrisi e Canzoni non si può esporre e dare dei voti sui cantanti, perché insomma vuoi bene a tutti allo stesso modo, però cosa ti ha colpito?
Allora, innanzitutto noi abbiamo dato i voti, perché la sala stampa vota, quindi noi quest'anno abbiamo dato proprio i voti dall'1 al 10. Questo sistema, come il tuo amico Eddie Anselmi ci ha spiegato bene sul nostro sito, rende le cose molto più complicate per tutti gli artisti, voglio dire, per le classifiche. Comunque, a me dico due personaggi che non potranno vincere, che non sono favoriti, ma che a me sono piaciuti molto. Uno è Orietta Berti, perché è stata veramente rock, secondo me. E l'altra è Madame, che è stata veramente pop, e quindi mi è piaciuta molto sia proprio la canzone, sia come ha cantato, sia la serata del cover. Madame, secondo me, è un talento strepitoso, e quindi loro, posso dire, non vinceranno, penso che nessuna delle due possa vincere, purtroppo, però sono le cose che decisamente mi hanno colpito di più, ovviamente per motivi diversi. Poi noi, dentro, come dire, il nostro voto, che è stato un voto collettivo, ci siamo messi lì d'accordo, e cioè io ne ho imposti solo 3 o 4, diciamo, gli altri 22 okay. Li ha scelti la redazione. E non siamo andati sotto il 5, ci tengo a dire che si poteva votare fino a 1 e non siamo andati sotto il 5.
No, io sono stata tremenda invece, ho fatto proprio il voto tattico, no. E non lo dichiarerò perché stata tremenda.
Lo so, perché voi fate così, ho anche avvertiti, mi avete detto guardate che fanno così, loro danno i 4-10 ai 4 che vogliono far vincere, poi tutti i 4-1 che sono obbligatori, poi tutti i 2. Invece noi facciamo le cose, diciamo,
voi siete più buoni.
In regola. E diamo i voti di tutti, e siccome comunque tu, un cantante che è stato selezionato per Sanremo, per forza di cose, diciamo, è un cantante che ha un suo valore, perché altrimenti non sarebbe riuscito a entrare in una rosa ristretta, il minimo che gli diamo è 5, quando proprio non ci ha convinto.
Sono contenta del vostro equilibrio, sai che io sono un po' più cattivella. Grazie direttore, poi voglio commentare in privato poi il podio di questa sera, ma lo faremo in separata sede. Grazie al direttore di Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali.
Grazie a te.
Radio Tube Social Village.
Avevo aspettative su chissà che risultati, ma erano tranelli. E mi ritrovo con le mani nei capelli. Alle volte vorrei smettere, non nego che mi intriga il pensiero di sparire, l'idea di cambiare vita. Certe mattine che è ancora buio, mi alzo ad orari quasi vietati. Non voglio più lavorare gratis o che mi cambino i connotati. Se non avveri i tuoi desideri, finisci a vivere di ricordi. Ma nel momento in cui te ne accorgi, qualcun altro è il tuo posto e i tuoi soldi. Aspettato in silenzio con calma, ora mi è venuta voglia di urlare, sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me. Dicono sempre che è il turno degli altri, ma non mi sento secondo a nessuno, sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me.
E torniamo insieme con il nostro RadioTube speciale da Sanremo. Allora incontriamo un po' di protagonisti di questo festival. Intanto abbiamo incontrato un cantante molto amato dal pubblico di RadioTube e anche da me, Gemon, con la sua Momento Perfetto. Intanto gli abbiamo chiesto perché affrontare questa sfida dopo un altro Sanremo, quello di Rose Viola, che era andato benissimo. Perché 2 anni dopo tornare sul luogo del delitto? Perché accettare questa sfida?
Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Facciamo una situazione fumettistica. Le sfide sono una cosa, le sfide soprattutto con me stesso, sono una cosa che mi piace tanto. E quindi non sono tanto abituato a legare con gli altri, devo dirti la verità. Non è una cosa che... è una dimensione che non ho mai percepito, non ho mai vissuto la musica come una gara. Però le sfide personali sì, perché vincere le proprie sfide personali significa anche, cioè, mantenere un appuntamento con se stessi, e quindi quest'anno ce n'era un altro dato dalle circostanze, niente ma. Dall'altro lato devo dire la verità, io a fare il mio lavoro mi diverto, nonostante delle volte insomma abbia degli alti e dei bassi, ma io mi diverto. Mi diverto a prepararmi, mi diverto a scrivere, mi diverto a sudare, mi diverto, sono fatto così, questa cosa mi riempie, quindi se bisogna sgobbare e dare il massimo è bello, mi fa sentire vivo.
Ma un artista come ha fatto a trovare delle ispirazioni in un anno come questo?
Dipende dal punto d'osservazione, Marta. Sinceramente... un anno come questo, a parte lo sgomento iniziale, c'è il momento di shock per tutti e il momento, come dire, di dove mancano i punti di riferimento. Dopo sarà stato un anno con poco contatto, ma nessuno può dire che non sia stato un anno intenso. È stato un anno intenso, molto, a livello interiore, a livello emotivo. Quindi in realtà, se si vuole, di cose per cui, di cui parlare, ce n'è, di ispirazione ce n'è. Eppure il futuro può essere un'ispirazione. In realtà non deve essere neanche per forza sempre l'attualità. C'è anche quello, il sogno che, di come vorresti che fossero le cose dopo. Pure quella è una bella ispirazione.
E allora ti devo chiedere come mai a Sanremo hai portato proprio questo momento perfetto?
Il momento perfetto è finalmente anche un'altra parte di me, non che nei miei dischi non ci fosse, però è... Guarda, quando ho fatto questo pezzo non stavo pensando a Sanremo, non era neanche nei più lontani reconditi pensieri. Quando ho fatto questo pezzo stavo pensando a fare questo pezzo. La cosa è venuta dopo, ma quando ho dovuto pensare alla cornice in cui questo pezzo mi faceva dire quello che volevo dire a tutte le persone che erano a casa, era questa. Cioè, mi sono immaginato la canzone sul palo.
Nel pezzo dici che è un momento perfetto per te. In che senso è un momento perfetto nella tua vita, nella tua carriera?
Lo è da un sacco di punti di vista. E tra l'altro la canzone dice è il momento perfetto per me. Vorrei che lo dicessero tutte le persone che la cantano e che l'ascoltano. La canzone parla di quello che ognuno di noi si sente dentro. Cioè il momento perfetto non deve essere per forza per gli altri, perché gli altri hanno decretato che è il tuo momento. Puoi, anche se sei arrivato quinto, sesto, settimo, sentire che comunque tu non sei da meno, lo senti che è il tuo momento, lo vuoi urlare. Diciamo, per me lo è a livello di età, lo è a livello di carriera artistica, lo è anche a livello di persona, che sono passato attraverso un sacco di cose. E le conosco semplicemente di più, cioè non sono su una posizione sopraelevata rispetto agli altri che ho capito più cose della vita, ma mi conosco di più, quindi questo è un privilegio e perciò posso sfruttarlo a mio vantaggio.
Il titolo dell'album che arriva insieme a questo Sanremo è fulminante: e vissero feriti e contenti.
Ed è venuto così, è venuto proprio... Ero su un ballatoio di un palazzo a fumare una sigaretta, tra un piano e l'altro stavo parlando con uno dei ragazzi, diciamo, che con cui collaboro, e non lo so da dove è venuta, perché il discorso non era andato neanche a finire su questi argomenti, devo scegliere il titolo, è semplicemente un pop-up nella testa ed è venuto così. Ho detto cacchio, ce l'abbiamo, perfetto. Il mio punto, sai, come quando c'è il karaoke che compaiono le parole a schermo e se ne illuminano un po' di pezzettini, diciamo che la parte di contenti è più illuminata di quella di feriti, cioè ci sono tutte e due, però l'accento è spostato sulla parte positiva, però volevo proprio una cosa che dove le due sensazioni si mischiassero, che siamo contenti anche perché ci siamo fatti male, siamo leccati le ferite, ci siamo rialzati.
Fedele ai miei sogni, senza paura poi di cadere. Fedele ai ricordi, ricadere. Benedico gli errori più grandi, perché ho fatto di peggio più tardi. Io volevo soltanto portarmi la giungla tra questi palazzi, sotto una lacrima che bagna tutta la città. Strada di arterie che ritorna da me, ma il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro.
Dal momento perfetto di Gaemon al cuore amaro di Gaia, una giovane cantante che ha esordito sul palco dell'Ariston dopo i grandissimi successi di Amici, ma anche i grandissimi successi di vendite, ecco come ha affrontato questo festival.
Sanremo conta sempre. Sanremo è Sanremo e Sanremo, allora partiamo da questo, se vogliamo, modo di dire che è un po' un evergreen, però Sanremo è realmente Sanremo, perché quest'anno soprattutto credo che sia importante come palco, non semplicemente per una questione traguardi musicali e personali. Credo che sia un momento in cui sia necessario andare su quel palco con un atteggiamento differente. Credo che la musica quest'anno abbia sofferto tantissimo, molto più di tanti altri settori, per quanto abbia fermato questo momento storico, abbia fermato tutto. Credo che Sanremo sia il giusto spiraglio di positività nel momento in cui stiamo veramente facendo fatica, ed è giusto dirlo, ed è giusto invece che si lotti per questo, si lotti per la musica e si lotti per la possibilità di ricominciare. Quindi sono mega gasata, mi sto facendo la pipì addosso da tanto ho ansia e è preoccupante quel palco, perché obiettivamente è tanta roba, quindi sono preoccupata, ma è una preoccupazione positiva, perché voglio godermelo quel palco.
Il fatto di arrivare a Sanremo ti ha fatto conoscere a un pubblico molto più vasto di quello che già ti conosceva, che magari era anche un po' più giovane. Cosa vorresti che dicessero le persone che magari ti vedono per la prima volta sul palco dell'Ariston? Questa Gaia è proprio...
Guarda questa Gaia che se la sta godendo sul palco! Cavolo, si sta divertendo! Ma stiamo scherzando? No, io voglio portare quello, Marta. Io voglio veramente... No, voglio veramente... essere presente su quel palco. Non voglio che l'ansia da prestazione mi mangi. Voglio che la mia storia fuoriesca sinceramente. Voglio che non ci sia un problema col fatto che il sound sia così variegato e differente, contaminato e al contempo anche quasi inclassificabile e non si può mettere in una vera e propria casella, no? Quindi questa cosa penso che sia il momento storico perfetto per liberarci da tutti quelli che sono gli incasellamenti e le limitazioni che ci siamo messi anche a livello discografico. La musica è esattamente l'opposto, è libertà. Quindi l'unica cosa che voglio che la gente pensi è: che energia, mi è arrivata. Più che, però è flamenca quella chitarra, ma lei com'è che ha cantato, ma non era mezza brasiliana, oppure ma che si è messa? Voglio che arrivi semplicemente l'intensità che cercherò di ottenere su quel palco. Speriamo.
Come mai hai scelto proprio Cuore Amaro per presentarti a Sanremo, Gaia?
In realtà ho scelto questo perché potrebbe essere, diciamo, a livello anche di testuale, ti parlo soprattutto, un piccolo tassello che voglio aggiungere al mio racconto. Cioè, io sono arrivata ad avere un'altra consapevolezza di me stessa dopo questo periodo, e non parlo solo di quello che mi sta capitando musicalmente, ti parlo anche del fatto che comunque questa situazione ci ha portato a scoprirci in maniera molto più verticale, molto più intensa e interna. Quindi se prima cercavo magari risposte da fuori, ora sto facendo esattamente l'opposto, e quindi voglio celebrare questa sensazione anche di ringraziare i momenti difficili che mi hanno portato poi a scoprirmi in questa maniera. Quindi è un po' un twist del mio modo di vedere le cose, e sono felice di questo. E a livello invece musicale, sicuramente c'è tanto Sud America, sicuramente c'è tanto approccio odierno anche alle drums, quindi c'è un beat un po' più urban, se vogliamo definirlo tale, anche se le etichette le bandirei dal vocabolario musicale. Ed è semplicemente un tassello delle tante anime che voglio raccontare con il nuovo album. Quindi Cuore Amaro è una faccia di tutte quelle che creeranno quel percorso, e che prima cercavo di zittire per portarne solo una sopra a parlare per tutte, invece sto giro no, le diamo a tutte loro la giusta attenzione.
Radio Tube. Radio Tube Social Village.
Ed eccoci ritornati insieme nella nostra puntata di Radio Tube, un po' speciale perché questa settimana ci siamo trasferiti al Festival di Sanremo, a Sanremo, e da Sanremo stiamo realizzando questo speciale, un po' come ci capita tutti gli anni, tra notizie del festival e non solo. Stiamo però incontrando alcuni degli artisti che ci sono piaciuti di più in questa edizione. Un po' ne avevamo già incontrati nelle scorse settimane in avvicinamento a questa grande manifestazione, adesso un altro dei nostri preferiti.
Si può fare!
Polvere d'amore, tè verde e tue bustine, e non mi dici più che non ti va. Metti sterone, poi un orgestro rinfiale per chiuderci una notte in camera. Sono tutte soluzioni al naturale, amore mio, vedrai che male non ti fa. Te le ho create io, ma in nome della scienza, per quella tua tendenza alla rigidità. Trifo verazina, stramonio e pindololo, e un pizzico di secco barbital. Somministra prima di un logo eroica solo, e fianche questa smania di parlare. Non c'è neppure controindicazione, amore mio, ti dirò come si sta. Senza il pesante tuo brusio da conferenza che mi rompe l'anima. Io la soluzione,
si può fare.
Per un tormento pianta maglia, appunto debole o magagne, quasi voglio imperfezione. Per tutto invento stai tranquilla, una biochimica pozione.
Ma che cos'è?
È quel miracolo che non ho visto mai in nessun'altra, se non te dopo la cura. E stai sicura che stavolta è quella buona, e presto mi ringrazierai.
La sua canzone si intitola Il farmacista. Si è presentato con una band molto particolare, la Trifluoperazina Monstery Band. Stiamo parlando ovviamente di Max Gazzè. Ciao Max.
Eccoci.
Max, tu hai già qualche edizione di Sanremo alle spalle. Questa però è tutta particolare. Noi ci incontriamo in streaming, non ci possiamo incontrare dal vivo. Un tempo i giornalisti giravano per gli alberghi nel pomeriggio, andavano a incontrare gli artisti, si facevano delle lunghe chiacchierate, così magari godendosi anche un filo di aria di mare. E invece quest'anno gli artisti chiusi nelle loro stanze d'hotel, giornalisti pochissimi. Abbiamo lavorato in una sala stampa molto bella ma molto piccola, e per il resto chiuso ognuno in casa o in albergo, quindi non ci siamo potuti incontrare. Vorrei sapere un po' come hai vissuto questo festival davvero molto molto particolare.
Ma la situazione è quella insomma, gli altri Sanremo precedenti li ho fatti sempre con questo grande, insomma, la differenza è che anziché fare io il via vai, sono qui in questa stanzetta e faccio le interviste da qua. Questo complimenti per il quadro di Van Gogh là dietro, uno dei miei quadri preferiti.
Beh, no, non è casa mia, è la casa che vi ospita qui a Sanremo.
Vabbè, i piatti siciliani quei piatti. No,
sono degli smalti, no, non so che piatti siano.
Va bene. Quindi la differenza è questa. Poi chiaramente ovviamente non possiamo far finta che sia un Sanremo uguale a quelli precedenti, non è plausibile. E stiamo cercando di tutti quanti fanno un grande sforzo affinché le cose possano essere fatte nel modo migliore possibile. Ci sono dei piccoli inconvenienti, delle piccole difficoltà, delle cose che capisco che non sono, diciamo, magari uno pretende il massimo del risultato e questo non è possibile, soprattutto anche nelle performance, non c'è avuto il tempo di fare le cose, di provarle forse nel modo adeguato, avendo tempi limitati a disposizione. Quindi qualche piccolo limite l'ho avuto anch'io personalmente nella mia performance di ieri. Diciamo che la regia non ha realmente seguito quello che avrei voluto fosse la mia performance, però questo non significa che va benissimo così, e sono contento che oggi è uscito il brano, Il farmacista, come sto annunciando adesso l'uscita di questo disco, che è un progetto, è un lavoro in cui credo moltissimo per il modo proprio in cui è stato realizzato. sono felicissimo così. Quindi sta andando bene, io sono molto sereno, sempre propositivo, sempre pronto a vivere le cose con gioia, con serenità e armonia. Ecco, questo è il mio atteggiamento, è questo.
Mi è piaciuta molto la tua messa in scena, molto originale. Ti sei circondato di personaggi molto significativi, insomma, sì. Non ti sei presentato sul palco da solo.
Sì, ripeto, sarebbe è un modo per rappresentare quel brano, un brano teatrale, come a me piace fare, per rappresentare un brano che ha una sua teatralità nella narrazione, nell'enfasi in cui viene narrato. Quindi questa enfasi, se ci fosse un Leonardo da Vinci a trovare come alchimista, come biologo, era un po' tutto Leonardo da Vinci. Oltretutto anche il titolo dell'album, che si chiama La matematica dei rami, esiste un trattato, uno studio di Leonardo da Vinci sulla matematica dei rami, quindi pure questo è un altro aspetto. Quindi mi piaceva che fosse Leonardo da Vinci a qualche modo proporre tutti questi rimedi. Però veramente c'è tanta ironia, c'è una citazione Monty Python, pure ci sono piccoli elementi ironici, insomma.
Hai detto molto teatrale, però il tuo video è anche molto cinematografico, direi un video, come dire, coi baffi.
Un video coi baffi e con la barba.
Un video da leccarsi i baffi, ha un'idea molto particolare.
È bella, sì, è pure quella, è un mondo misto tra un mondo felliniano, Terry Gilliam, Parnassus, Barone de Munchausen, non so, c'è un'attività onirica in tutta questa narrazione di questo farmacista. Mi diverto molto a fare le cose e lo faccio sempre con grande gioia e entusiasmo. E finora sta andando così, mi fa piacere che oggi molte persone hanno visto il video e lo hanno apprezzato. Ecco.
Max, c'è l'album, sappiamo che in questo periodo sei stato tantissimo chiuso in studio perché volevi ultimare il disco, è un momento difficile ma anche importante per uscire con un nuovo album.
Per me è importante, per me è stato importantissimo perché in questo momento ritengo che sia necessario fare le cose quando si ha veramente uno stimolo, una voglia di farle, queste cose. È chiaro che e lavorare in questo modo con la Magical Mystery Band, quindi non la Triflopirazina Mystery Band, il nome della band è la Magical Mystery Band, di cui è anche parte Daniele Silvestri come tastierista. E abbiamo prodotto questo disco insieme, è un disco che ha tante bellissime sfumature, tante provenienze, anche brani che non ho scritto da solo, che ho scritto altre persone, che hanno scritto altre persone, ma l'unica, ecco, tante radici, tanti rami che in qualche modo possono anche essere le radici. E in qualche modo, seguendo la proporzione tra le radici e i rami, Leonardo aveva calcolato la matematica di questi rami, in qualche modo è a indicare la provenienza e poi la sintesi, la collocazione di questi brani in un'unica identità produttiva, in un'unica identità sonora. E l'abbiamo registrato in pratica in studio, mettendo tutti gli strumenti dentro la stanza, e abbiamo suonato dal vivo fino a che il brano non girava bene, e poi abbiamo mantenuto quella take, quella presa, e oltretutto anche la voce, non sono state fatte sovraincisioni, non sono state aggiunte loop o tastiere o programmazione da computer, è tutto quanto fatto così come si faceva nei dischi 30 anni fa, ed è questo così, una soddisfazione, e devo dire che suona molto bello, suona molto live, un disco suonato che ha delle bellissime canzoni e è un contesto produttivo molto interessante.
Prima che gli ascoltatori corrano a comprarlo, però ci vuole ancora un pochino, esce il 9 aprile.
9 aprile, sì, il 9 aprile uscirà, però intanto anche, insomma, anche il farmacista è parte di questo progetto, quindi intanto potete ascoltare il farmacista, che forse è un po' la sigla d'apertura di questo disco. Non è la prima canzone del disco, ma intendo dire in qualche modo chiude un po' il sound di questo disco, anche se sono canzoni molto diverse, molto eterogeneo.
Max, allora ti chiedo, perché proprio il farmacista a Sanremo?
Perché questa a Sanremo, perché l'ho pensata proprio, è un brano che esiste già da 2 anni, e quando si è presentata l'opzione di fare questo disco insieme alla Magical Mystery Band e in concomitanza anche l'ipotesi di partecipare a Sanremo, a quel punto 1+1, e ho fatto le due cose insieme. Se non ci fosse stato il brano, non ci fosse stato il progetto da fare insieme alla Magic Mystery Band, non mi sarei presentato a Sanremo.
Ah, pensavo che il punto proprio focale fosse invece la trifluoperazina, quella con cui ti sei presentato sul palco.
Quella è una stronzata che mi è venuta in mente pochi minuti prima di salire in scena a presentare la mia partecipazione.
Ma come mai ti sei portato sul palco la trifluoperazina e no, non no. La Magical Mystery Band?
No, io volevo farlo con la Magical Mystery Band, però non volevo costringere a stare tutti i giorni con me a cantare il brano, a fare il brano.
Che poi hai portato sul palco per le cover.
E lì ho scelto di fare un brano del Consorzio Sonatori Indipendenti, che si chiama Del Mondo. Ma io pure ho chiesto di iscrivermi alla band, cioè voglio iscrivermi alla band. Ho mandato il curriculum, adesso forse mi prendono come coproduttore esterno.
Allora ti faccio una domanda, anche se so già, perché parzialmente mi hai già risposto, però in tanti hanno notato in questo Sanremo un ricorrere di farmacisti, farmaci, medicine. La tua canzone però, hai detto, era nata prima.
Non è segno dei tempi, anche se può essere applicata in questi tempi, dove diciamo i tuttologi, la TV, in qualche modo mischiano politica e biosicurezza e in qualche modo questa... questo stato biopolitico in cui il medico diventa politico e il politico diventa medico, in questa gran confusione quel tipo di ironia ci sta, dai, ci può stare.
Allora, prossimi appuntamenti? Beh, intanto io non vedo l'ora di averti di nuovo a Radio 24 i primi di aprile, il 9 aprile quando esce l'album, ovviamente ne riparleremo insieme, spero.
Certo.
E poi quando potranno tornare i live, io sarò in prima fila, prometto, in prima fila.
Anche io ci sarò in prima fila, al mio concerto.
sarà un gran giorno. Allora intanto grazie per la tua disponibilità.
Grazie a te,
Max.
Grazie a te.
Complimenti per questo Festival di Sanremo e dunque a presto. Grazie a Max Gazzè.
Grazie Marta, grazie mille. Ciao.
RadioTube Social Village.
Bentornati a questo RadioTube speciale Sanremo. Ora però ci concediamo un detour perché questa settimana c'è stato un altro grande evento televisivo, MasterChef. Direi di partire così.
Il vincitore della 10ª edizione di MasterChef Italia è...
Allora, un nuovo re. Noi ogni anno aspettiamo l'incoronazione dell'uomo che ci farà sognare e ci farà sognare i suoi piatti. E questa volta abbiamo un nuovo vincitore di MasterChef, il 10º vincitore di MasterChef Italia, Francesco Aquila. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao, grazie mille ed è un piacere essere qui.
Allora Francesco, intanto io già, gli ascoltatori ci sentono e basta, ma io ti vedo perché siamo collegati in video, sei in cucina, quindi comunque sei nel tuo habitat, questo è il tuo regno.
È perché la casa è talmente piccola che il tavolo è vicino alla cucina. Quindi anche allora, se vado sul divano sono in cucina, eh?
No, ma fantastico. Francesco, dimmi subito che cosa si prova dopo una cosa del genere, che è davvero, come hai detto, una porta sul futuro che si apre.
Sì, è una porta su un pianeta che tu hai esplorato, quindi tu non sai quello che c'è qui e step by step devi scoprire quello che c'è. E quindi io non so quello che troverò, cosa troverò, e sono appunto qui per cercarlo.
Meraviglioso. Com'è stata questa avventura? Intanto, è partita da parte tua con quali aspettative?
Per me è partita inizialmente, quando ho mandato la candidatura, ho detto provo, la butto lì così. Quando questa cosa prendeva piede e mi chiamava la prima volta, mi chiamano la seconda volta e poi mi chiamano, poi ti devi presentare a Milano, ho preso la consapevolezza, ho detto ma aspetta un attimo, ma ci inizio a credere, perché qui la situazione è delicata, qui si parte, si va Masterchef. E dal momento in cui facevo parte dei 21 di Masterchef, mi sono detto, io voglio vincere il programma. Non sono qui a fare un'avventura, io sono qui per lavorare per questo obiettivo. Stop.
Senti, all'inizio sembravi quasi più un personaggio, cioè che non si era ancora messo in luce il fatto che il tuo talento culinario. È stato un po' curioso questo percorso?
È stato curiosissimo, perché io il primo impatto è forte, ma io mi sono presentato per quello che sono davvero. Cioè, se io lavoro, io ero vestito con una giacca bianca che quando faccio il metro la mattina indosso sia la colazione sia pranzo, ma quella è una mia divisa. L'occhiale lo utilizzo, quindi questo gran personaggio magari era un'immagine molto forte, ma non era un personaggio, cioè io sono così. Allora, quello è il personaggio Aquila, ecco.
Non ti sei mai spaventato, sei andato avanti, determinato, ma qual è stato, ho letto che il ricordo dello scoglio più grande è il collo della gallina, è vero?
Caspita, sì, ma chi ha mai visto? Cioè, chi ha mai cotto all'interno del collo della gallina?
No, mi sento massimo, male al solo pensiero.
Caspita, ma anche quando mi hanno fatto vedere questo collo di gallina? Beh, e quindi in modo da inizio, cioè, veramente, poi mi è venuto a questo lampo di genio, dove ho detto, ma provo a farcirlo, chiuderlo e faccio il ripieno dei peperoni. Mia mamma fa i peperoni ripieni, fa le melanzane ripiene, ma non il collo di gallina ripieno.
Tra l'altro, anche perché tu sei esperto in alcune cose particolarmente raffinate, in una tecnica particolare, insomma, sei riuscito a tirare fuori con Masterchef i tuoi talenti o hai ancora un sacco di cose da farci scoprire?
Sicuramente è una parte dei miei talenti, ma della mia passione, che è la cucina. Ma io ho tantissime altre passioni, perché io nasco anche come cameriere, sono diventato me come barman, a me piace molto il drink, dal cocktail analcolico a quello alcolico al vino. Il vino è veritas. E quindi io ho talmente tante passioni a livello enogastronomico, a livello ristorativo, che ha voglia di scoprirne. Ne vedrete delle belle.
Quindi My Way è stato il nome del menù che ti ha portato alla vittoria. Sarà, esatto, il nome del tuo libro che sta uscendo con Baldini,
esatto,
Castoldi,
esatto,
My Way.
Esatto.
Io però
uscirà
intanto allora
quando uscirà esce l'11 marzo. L'11 marzo uscirà, sarà pubblicato, quindi sarà messo in commercio e appunto si chiama My Way, Zio Bricco che ricette.
Giusto, è perfetto per te, è perfetto per te. Però voglio sapere, visto che abbiamo visto il menù, come lo abbiniamo? Perché mi hai detto sei un esperto di vini, ma anche di cocktail. Quel tuo menù della vittoria, come lo abbineremmo?
Quel menù della mia vittoria inizierei sicuramente con un primitivo, un bel vino rosso, bello corposo, per proseguire con un rosé, per finire con una verdeca frizzante, che è un'uva autoctona della Puglia, la verdeca, ormai abbandonata quasi, e oppure una bella bollicina, io dopo sono di ampie vedute, e mi sarebbe molto piaciuto abbinare i miei piatti a del vino, ma non potevo.
E vabbè, però
magari lo assaggiavo io adesso prima,
Ecco. Visto che hai tirato fuori appunto tutti questi talenti e sono ancora tutti da scoprire, hai un libro in uscita. Non è elegante parlare di soldi, però insomma, nella vittoria c'era anche una certa piccola somma, discreta somma, che può servire a coronare un sogno. E quale può essere il sogno?
Sicuramente uno dei sogni più grandi è avere delle mie attività, dei miei ristoranti, dove appunto metto la mia famiglia a lavorare per i loro ristoranti, anziché lavorare per terzi. Questa è una cosa che mi piacerebbe veramente fare. Cioè, per una volta non sono loro a sentirsi dire quello che devono fare, ma farlo loro di loro spontanea volontà, essere autonomi, ecco.
Che vuol dire che credi nel talento anche della famiglia che ti ha aiutato a diventare l'aquila che abbiamo conosciuto.
Assolutamente, Marta, perché se io oggi sono qua e sono il decimo Masterchef italiano è anche perché dietro c'è una famiglia che mi ha insegnato molti valori e molti principi.
Allora Francesco, se qualcuno si fosse perso la finale, comunque è sempre disponibile on demand su Sky Go e su Now TV, e quindi chi in questi giorni si sia distratto con tutte queste altre trasmissioni televisive che ci sono state, niente paura, perché comunque la finale di Masterchef e Masterchef lo potete vedere lo stesso. Io ti aspetto al varco perché secondo me, Francesco, tu ci riservi molte sorprese. Quindi sono molto curiosa di vedere su quale pianeta si apre questa finestra per il decimo Masterchef. Molto curiosa, Francesco.
Ne vedrete delle belle, ve lo assicuro.
Sono sicura. Grazie a Francesco per essere stato con noi. Grazie a Francesco Aquila, presto.
Grazie mille, un piacere grande.
Ora linea al giornale radio, poi saremo di nuovo insieme per un'altra ora di RadioTube in versione speciale Sanremo 2021.